Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera a tutte e tutti, ben trovate e ben trovati. Siamo di nuovo qua con voi a questa decima puntata del nostro programma. Siamo qua, siamo sempre noi, le belle buone lingue, Valeria buona e Valeria cattiva.
Eccomi qua, ciao.
Siamo con le nostre graditissime ospiti stasera, con Michela Sala e Cinzia Bracchetti, la nostra pescatrice di perle, e come sempre il nostro aiutante Cape che ringraziamo. E Michela,
buonasera.
Grazie innanzitutto per essere venuta.
Grazie a voi per avermi invitata.
Ciao Michela.
Ciao a tutti e a tutte.
E dunque, Michela è un'arte terapeuta in formazione e è una appassionata di temi di genere. Se ce lo vuoi raccontare, siamo contente.
Sì, allora, io, come vi raccontavo, mi sono appassionata alle tematiche femministe in tempi abbastanza recenti, per cui ho iniziato nell'ultimo anno, diciamo, ad avvicinarmi al femminismo e a studiare da autodidatta, soprattutto attraverso dei podcast. Ed è per questo che poi, quando ho scoperto la vostra trasmissione, il vostro podcast, sono stata molto felice di sapere che anche qui a Fabriano c'era un podcast che trattava di queste tematiche. E niente, quindi insomma, io non sono qui in qualità di esperta sicuramente, ma di appassionata di queste tematiche, quindi sono qua per dare fondamentalmente dei suggerimenti, poi di approfondimenti per gli ascoltatori.
Benissimo, e questa sera abbiamo scelto un tema insomma abbastanza pesante, perché parliamo di cultura dello stupro e che Michela adesso ci spiega come nasce appunto questo termine, che io l'ho tradotto in italiano, ma che
rape culture in inglese. Sì, beh, perché è nato negli Stati Uniti. Io volevo fare intanto altre due piccole premesse, diciamo, su come sono arrivata a studiare, appunto, ad appassionarmi di tematiche femministe e ad approfondire poi in particolare la cultura dello stupro. Per me il femminismo è stato ed è tuttora molto importante, perché mi ha aiutato a comprendere meglio la mia esperienza di donna, quindi la mia esperienza di donna che nel corso della sua vita è sempre stata oggetto di molestie fondamentalmente maschili, e nel mio caso poi in particolare io ho vissuto anche delle relazioni, ho incontrato anche degli uomini particolarmente tossici, e in particolare ho vissuto anche una relazione violenta, e per cui per me il femminismo è stata proprio la cura definitiva, nel senso che io ovviamente ho fatto tutto il mio percorso di terapia, però poi l'incontro col femminismo è stato ciò che realmente mi ha permesso poi di comprendere la portata, la dimensione sistemica poi di questo genere di esperienze, di situazioni, no? Quindi anche di lasciare da parte tutto l'aspetto di vergogna, di senso di colpa, e insomma iniziare ad approfondire per capire meglio perché succedono queste cose e cercare di insomma fare in modo che succedano sempre di meno, e si spera non succedano più, per cui in questo senso sono qui e nulla. E poi arrivando invece nel dettaglio della cultura dello stupro, volevo premettere che si tratta di un argomento veramente molto complesso, molto vasto, e quindi noi non abbiamo assolutamente la pretesa di essere esaustivi sul tema, ma appunto di dare degli spunti di approfondimento, in modo che poi chi vuole possa anche studiare per conto suo, andare a approfondire. E dicevamo appunto del termine appunto rape culture, che effettivamente nasce parecchio tempo fa, perché nasce nel 1975, a metà degli anni 70, da una giornalista e scrittrice americana che si chiama Susan Brown Miller, e che scrisse questo testo che si intitola Contro la nostra volontà, uomini, donne e violenza sessuale, che è il primo testo in cui viene appunto nominata la cultura dello stupro. E io volevo brevemente leggere qualche estratto. Diciamo che lei è molto interessante questo testo, anche se molto pesante.
Credo che è bello, sì. Corposo, sì. Infatti,
in tutti i sensi.
Oltretutto
in tutti
i sensi, chi proprio può vederlo nella diretta Facebook,
vedere,
si vede,
non so se
qualcuno... è un'edizione, si vede anche abbastanza consumata, no? Questa è un'edizione originale o sono state delle ristampe?
Non viene più stampato,
non viene
questo. No, io l'ho comprato su eBay, è un test usato.
Come se non ci fosse più bisogno.
No, invece è molto interessante, perché è proprio un'analisi dello stupro nella storia, del fenomeno dello stupro nella storia. E la cosa interessante, tra virgolette, che emerge è che lo stupro c'è sempre stato nella storia, dagli albori della civiltà e addirittura dagli albori della legge, delle prime forme di legislazione, cioè lo stupro e la sottomissione della donna sono sempre stati contemplati dalla legge, per cui è un fenomeno, cioè addirittura parte qua dal codice di Hammurabi, per cui parliamo di 4.000 anni fa. Ecco, già si parla comunque di cosa prevede la legge in caso di stupro. Quindi lo stupro c'è sempre stato e niente, leggo velocemente un piccolo estratto che dice: fin dai più umili inizi dell'ordine sociale, basato su un primitivo sistema di forze di ritorsione che era la legge del taglione, ovviamente la donna non fu uguale di fronte alla legge. Non solo la femmina poteva essere soggetta a piacimento a una conquista fisica totalmente detestabile, che non poteva essere ripagata con la stessa moneta, perché fisicamente la donna ovviamente è, diciamo, non è possibile rendere stupro per stupro, nel senso che anatomicamente proprio l'anatomia maschile e femminile sono diverse, e quindi diciamo secondo l'opinione di questa scrittrice, ovviamente il fatto che l'uomo fosse anatomicamente predisposto a questo tipo di forma di sottomissione ha contribuito a mantenere le donne in un stato di sottomissione nel corso della storia. Quindi è proprio stato uno strumento maschile della sottomissione della donna. E tant'è che l'autrice suppone che ci sia proprio la paura dello stupro alla base della nascita, diciamo, della famiglia monogamica, cioè della ricerca della protezione da parte della donna di un uomo in particolare, proprio per evitare di essere esposta alla violenza indiscriminata. E nulla, quindi questo lo consiglio, molto molto interessante, ed è il primo testo in cui si trova questa definizione. Io poi però nell'approfondire l'argomento mi sono basata su un testo che è decisamente molto più semplice, che è questo libricino.
Con un bel titolo, molto significativo.
Un testo molto molto complesso, invece questo è più semplice, ed è la prima attivista che io ho sentito parlare di questo argomento. Lei si chiama Benedetta Lozito. Esatto, quindi molto chiaramente, insomma, lei è stata vittima di una violenza sessuale e poi è diventata attivista, proprio creando questo bellissimo progetto che si chiama Progetto SANS, scritto S-U-N-S, come soli al plurale in inglese, dove offre, cioè un progetto che offre sostegno alle vittime di violenza sessuale di qualsiasi genere, quindi uomini, donne o persone appartenenti ad altri generi, diciamo. E da qui, ecco, io poi partirei a definire magari proprio cosa si intende per cultura dello stupro, perché è un po' da chiarire forse.
Vogliamo dirlo subito, anche perché è un'espressione molto forte, che io penso che il nostro pubblico abituato alle tematiche di Belle Buone Lingue non la percepisce come un argomento già sentito e quindi non fa un particolare effetto, ma penso che un pubblico generico possa fare un effetto un po' particolare una parola così forte, cultura dello stupro, che esiste e va ammesso il fatto che esiste. Dici un po' la cosa si intende per cultura dello stupro.
Sì, è una parola forte sicuramente, però è molto importante, credo, utilizzare le parole giuste. Esatto. Insomma, chiamare le cose col loro nome, anche se chiaramente è una parola difficile da ascoltare, molto scomoda, però c'è proprio tanto bisogno di parlarne e anche di parlarne con le giuste parole, quindi ci toccherà ascoltarla un po' questa parola stasera. Sì. Allora, con cultura dello stupro ovviamente noi non intendiamo una cultura che apertamente accetta e incentiva lo stupro, la violenza sessuale, ma parliamo, lo leggo dal testo di Benedetta Lozito, parliamo di un insieme di mentalità, comportamenti e atteggiamenti che sono considerati accettabili, tra virgolette, da parte della società in cui accadono, che però indirettamente ma inevitabilmente incoraggiano e legittimano le violenze sessuali. Quindi sono tutta una serie di comportamenti, mentalità, atteggiamenti che sono considerati innocui dalla maggior parte delle persone o comunque accettabili, che però stanno alla base di una piramide alla punta della quale troviamo poi lo stupro, la violenza sessuale vera e propria, per cui diciamo sono proprio tutta una serie di comportamenti che sono mossi dalla stessa mentalità che provoca lo stupro. Per cui sono dei comportamenti su cui si può andare a intervenire a livello educativo per far capire a chi li mette in atto che sono sbagliati, insomma, sono sempre comunque una forma di molestia, non sono cose innocue, accettabili, lo sembrano, ma in realtà non lo sono, perché sono portatori di un certo tipo di mentalità sessista, misogina e violenta che vorremmo cercare di combattere, di appunto estirpare.
E alla base della piramide, facci un po' l'esempio di quali sono questi comportamenti che magari li incontriamo anche in maniera abbastanza quotidiana e a volte non si riconoscono neanche come sintomi di questa cultura.
Sì, penso che infatti quasi tutta la totalità delle donne si possa poi riconoscere come oggetto di almeno alcuni di questi comportamenti. Allora, per esempio, alla base della piramide troviamo il sessismo, gli scherzi sullo stupro e le chiacchiere da spogliatoio. Io volevo soffermarmi brevemente sulle chiacchiere da spogliatoio perché sembra uno di quei comportamenti apparentemente innocui, che però tanto innocui non sono. Cosa si intende per chiacchiere da spogliatoio? Intendiamo il modo in cui gli uomini parlano delle donne quando non sono presenti, quindi quando sono tra gruppi di amici, gruppi di pari, insomma, che spesso sono discorsi che contengono una buona dose di sessismo, di misoginia, talvolta possono arrivare ad essere discorsi violenti. Io ovviamente faccio un discorso generico, è chiaro che non tutti gli uomini fanno questi discorsi, si parla comunque di una mentalità molto diffusa, poi approfondiremo meglio.
E non tutti gli uomini fanno questi discorsi e non solo negli spogliatoi, c'è anche da aggiungere.
Diciamo, si dice chiacchiera da spogliatoio perché idealmente è proprio quell'ambiente dove gli uomini si ritrovano tra di loro e si scambiano
l'habitat,
le loro
l'habitat ideale, no? Perché magari c'è una sorta di intimità che si crea, no?
Di cameratismo, insomma, per cui ecco. E quindi niente, insomma, sono di solito, perché questi discorsi non sono innocui, anche se sembra che lo siano, perché sì, sono solo parole, non stiamo facendo male a nessuno, per carità, però spesso vengono fatti passare, cioè vengono accettati superficialmente come dovuti al contesto appunto di cameratismo, gogliardico, spesso e volentieri, o perché comunque c'è un po' questa tendenza a pensare che gli uomini in qualche modo lo devono fare, cioè gli uomini devono fare gli uomini, sono uomini per cui hanno queste pulsioni molto molto forti e quindi in qualche modo si devono sfogare, anche se fosse soltanto con le parole, quindi non fanno male a nessuno. In realtà non è vero, perché intanto una mentalità sessista penso che non sia mai innocua in ogni caso, anche se viene espressa soltanto a parole. E E poi le parole influenzano i comportamenti, per cui se si parla in un certo modo delle donne è molto facile che poi anche nella pratica si adottino poi degli atteggiamenti, dei comportamenti che possono essere sessisti, misogini, e insomma che poi si possa anche andare oltre le parole, anche in forme di comportamento più concrete, diciamo. E ecco, quindi questo era il primo.
Bene, sì. E possiamo pensare di mandare qualche canzone?
Facciamo un primo ascolto.
Dicendo che questa sera ovviamente abbiamo scelto delle cantanti, delle artiste che hanno a loro volta subito abusi o violenze, e quindi cominciamo con una canzone che è quella di Lady Gaga, che tradotto dall'italiano significa, il titolo è Finché non succede a te. E se vi interessa andate a cercarvi il testo perché è molto molto interessante.
Till It Happens to You di Lady Gaga.
You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move.
Thank you.
happens to you, you all know how I feel.
Ok, andiamo avanti, saliamo al prossimo gradino della piramide, dove troviamo il catcalling, che adesso vedremo di cosa si tratta, ma tanto tutte le donne, anche se non conoscono il termine in inglese, sicuramente sanno che, di cosa si tratta, l'hanno sperimentato. Esatto. Il contatto non sessuale, le molestie verbali e l'esposizione a nudo. Comunque ci soffermiamo, poi appunto sono tutte cose che volendo si può approfondire, però ci soffermiamo sul catcalling, ovvero letteralmente chiamare il gatto, cioè quando per la scuola fa meravigliosa abitudine che hanno moltissimi uomini di chiamarci per la strada come se fossimo animaletti a loro disposizione, no? E niente, il catcalling sono tutte quelle appunto quegli approcci verbali non richiesti che noi donne riceviamo per strada, quindi dal fischio, dal semplice fischio al complimento non richiesto, a proposte sessuali più o meno esplicite, attenzioni non richieste in generale. E anche qui sembra innocua come cosa, perché dici vabbè, sono solo parole, che male può fare, anzi ti stanno pure facendo un complimento, no, sì, ne felice, perché vuol dire che sei attraente, ok. Intanto c'è da chiarire che questo viene fatto passare come tentativo di approccio, ma non è un approccio, è una molestia vera e propria. Anche qui, tornando al discorso di chiamare le cose col nome giusto, nel senso che qualsiasi tipo di attenzione non richiesta, diciamo nel punto di vista sessuale o intimo, è una molestia, cioè se, e comunque come dicevi anche tu quando ne abbiamo parlato, qualsiasi cosa che mi dà fastidio,
sì,
che mi infastidisce, che turba la mia quiete, può essere considerata una molestia, quando esatto, non c'è una reciprocità. Un approccio è un qualcosa di reciproco, no? Un approccio esiste quando c'è una reciprocità di segnali. Quando questa cosa non c'è, io non ti ho chiesto di farmi un complimento, però esiste questo tipo di mentalità per cui appunto il corpo della donna è a disposizione dell'uomo, quindi una donna che cammina per strada è a disposizione delle attenzioni e dei complimenti non richiesti da parte degli uomini. E questo è grave, non tanto per la cosa in sé, che ovviamente non fa nessun male, e cioè poi si cammina, ci si allontana e via, ma è quello che ci sta alla base che è grave, perché fa sempre parte di quel tipo di mentalità per cui l'uomo si sente libero di affermare il proprio potere sul corpo della donna. Quindi è sempre una questione di potere, come tutte le forme di ingerenza sessuale, violenza sessuale, molestia, sono comunque un'affermazione di potere, non hanno a che fare tanto col piacere, con la ricerca,
esatto,
del piacere,
questo è da sottolineare, sì, infatti,
ma con l'affermazione del potere, quindi di un mio potere su di te. Questo perché accade? Perché nel corso della storia l'uomo ce l'ha sempre avuto questo potere sulla donna. Ricordiamo che addirittura la violenza sessuale è stata a livello legislativo è stata prima considerata crimine contro la proprietà, perché la donna era proprietà dell'uomo. Dopo è diventata crimine contro la pubblica morale, perché comunque il corpo della donna non era proprietà sua, ma era in qualche modo proprietà pubblica, quindi era un crimine contro la pubblica morale. Questo è durato in Italia fino al 1996, perché è stato poi dal massacro del Circeo, quando poi, diciamo, tutte le vicende giudiziarie, poi lo vedremo meglio, poi hanno messo, e poi c'era in quegli anni una forte lotta femminista proprio per cambiare questa legge, per far sì che la violenza sessuale diventasse un crimine contro la persona finalmente. Questo è avvenuto a 20 anni di distanza dal massacro del Circeo, che è stato, beh, ricordiamolo, quella vicenda terribile di violenza di gruppo, da cui fortunatamente sopravvisse una delle due ragazze che poi andò a processo e fece incarcerare 3 dei suoi stupratori, dei suoi violentatori. E vabbè, insomma, però ci sono voluti altri 20 anni, quindi la mentalità alla base è sempre la stessa, per cui è questa affermazione del potere, insomma, dell'uomo sulla donna, che sulla quale cerchiamo di lavorare.
Sì, adesso sarebbe interessante anche, non so, Michela, se vuoi dare qualche dato statistico, anche per avere chiaro l'entità di questo fenomeno, oppure approfondiamo il discorso delle molestie.
Sì, allora, i dati sono molto preoccupanti, cioè ne stiamo parlando proprio perché purtroppo c'è ancora molto bisogno di parlarne, perché io ho qui delle statistiche dell'ISFAT, il numero delle vittime e le forme della violenza, e che ci dicono che comunque il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. E in particolare ci dice, per quanto riguarda le violenze sessuali, che gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi dai partner, quindi che gli stupratori non sono questi personaggi, diciamo, questi personaggi emarginati dalla società, che stanno nell'ombra, nei parcheggi, nascosti, che saltano fuori e ci aggrediscono dal nulla. Purtroppo, come accade per diciamo i casi di violenza, di femminicidio, spesso e volentieri, nella maggior parte dei casi, sono persone che conosciamo molto bene. Quindi sono persone che sono inserite nella società, non sono emarginati, squilibrati, criminali, sono persone che hanno un certo tipo di mentalità e arrivano, magari senza neanche rendersene conto a volte di come ci sono arrivati, arrivano a commettere appunto degli atti violenti. Quindi per questo ne parliamo, perché l'intenzione è quella proprio di parlarne per educare al fatto, prima di tutto, che questa cosa esiste, e anche per, diciamo, liberarla da quel velo di, cioè dallo stigma proprio, no? Dalla vergogna, dal senso di vergogna, dal senso di colpa che spesso le vittime portano con sé, e che proprio rende il parlarne molto molto difficile. E poi per cercare di aprire un dibattito e far sì che appunto si possano educare le persone a ragionare in modo diverso, a comportarsi in modo diverso. E possiamo andare avanti sul...
Sì, abbiamo... volendo...
un altro gradino della piramide, se volete.
Trasmetterei adesso,
Michela, mandare una canzone.
Hai preparato per noi un documento audio molto significativo. Michela ha fatto un montaggio di una documentazione orale, sonora, che ci deriva da un processo importante che è stato fatto in Italia. E vorrei chiedere intanto a Michela se ci introduce questo contributo audio, appunto, se ce lo spiega, e in modo così da mandarlo in onda con la giusta concentrazione.
Sì, è un documento molto molto interessante che trovate su YouTube molto facilmente, ed è un processo per stupro che è stato ripreso da un gruppo di attiviste femministe negli anni 70, è un documentario del 79, e una delle quali lavorava per la RAI, quindi propose alla grande avvocata Lagostena Bassi, Tina Lagostena Bassi, l'avvocata delle donne, di registrare questo processo in cui una ragazza di 18 anni aveva denunciato i suoi 3 o 4 aggressori, e quindi poi fu mandato in onda in Rai la prima volta in seconda serata e a grande richiesta poi di nuovo in prima serata, ed ebbe un grande seguito. E è molto interessante perché ci mostra quello che succedeva e purtroppo in molti casi succede ancora nelle aule giudiziarie, ed è proprio un esempio molto interessante di quello che viene definito victim blaming, ovvero la colpevolizzazione della vittima, che è un fenomeno che tristemente riguarda le donne, molto spesso le donne vittime di violenza sessuale o di violenza in genere, quindi il fatto che alla donna o non si creda o che si dica appunto te la sei cercata, esatto, perché che è il nostro titolo, esatto, questi meravigliosi luoghi comuni del te la sei cercata, che erano vivissimi nel 1979 quando è stato registrato questo video, e purtroppo lo sono ancora adesso, perché basta fare un giro su Google cercando titoli di giornale che parlano di episodi di stupro per trovare dei titoli agghiaccianti in cui proprio si comunque si sottolinea l'attenzione è spostata su come era vestita la donna, che tipo di vita faceva la donna, che cioè se la donna era ubriaca o non era ubriaca, quindi sul comportamento della donna piuttosto che sul fatto in sé che la donna è stata, esatto, violentata. Quindi ecco.
Vogliamo sì, ma ascoltare. è molto poi significativo, perché quando Michela ci ha fatto ascoltare questo audio appunto del 1979, se uno non pensa che è un processo appunto di quegli anni, se uno non lo sa, potrebbe anche confondere con qualcosa di molto simile che succede almeno a livello di pensiero e di cultura appunto rispetto a questo tema.
Sì, perché poi non è solo nelle aule giudiziarie appunto, ma è proprio nella cultura di massa anche, nei giornali eccetera.
Si sentono 3 voci in quest'audio, lo mandiamo sì. Tutto di seguito, quindi vogliamo
sì, poi dopo lo commentiamo, lo spieghiamo dopo.
Sì. Tanto sì. Si capisce chi parla, quello sicuramente.
Sì, sì.
Vai.
Ah, lo sa lei per chi parliamo? Lo sa? Perché quello è mio figlio, se no sa quanto me ne fregava a me. No. Lo sa lei? E non ha fatto niente di male, non l'ha ammazzato a sta ragazza, si è andato a divertire, certo che gli piaceva pure a lei andare a divertirsi. Se no non ci andava con mio figlio, che mio figlio non ci aveva moglie o un figlio, e lei lo sapeva, che telefonava sul lavoro a rompere le scatole. Vabbè.
Se lui aveva una moglie e un figlio, perché ci andava?
E perché tutti lo fanno? Chi è il primo che lo fa? Suo marito, se c'ha o non lo fa? O mica non glielo va a dire a lei?
Tutti i mariti, io le fa, tutti i mariti.
Tutti i mariti, perché sono le donne oggi, fanno schifo.
Signori, una violenza carnale con fellazio può essere interrotta con un morsetto. Passa immediatamente la voglia a chiunque di continuare. E l'atto quindi mal si coniuga con la ipotesi della violenza, anzi è incompatibile con l'ipotesi della violenza. Ah sì, mi posso abbandonare, ma io lì non mi abbandono, sono io attiva, sono io che posseggo. Ecco, il possesso è stato esercitato dalla ragazza sui maschi, dalla femmina sui maschi. È lei che prende, è lei la parte attiva, sono loro passivi, inermi, abbandonati nelle fauci avide di costei.
E allora, signor Presidente, che cosa abbiamo voluto? Cosa avete voluto? La parità di diritti. Avete cominciato a scimmiottare l'uomo. Voi portavate la veste. Perché avete voluto mettere i pantaloni? Avete cominciato con il dire avevamo parità di diritto. Avete cominciato con il dire perché io alle 9 di sera devo stare a casa? E mentre mio marito, il mio fidanzato, il mio cugino, il mio fratello, il mio nonno, il mio bisnonno vanno in giro, vi siete messi voi in questa situazione. Non l'abbiamo chiesto noi questo. E allora purtroppo ognuno raccoglie i frutti che ha seminato. Se questa ragazza si fosse stata a casa, l'avessero tenuto presso il caminetto, non si sarebbe verificato niente.
In realtà quello che è successo qua dentro si commenta da solo ed è il motivo per cui migliaia di donne non fanno le denunce, non si rivolgono alla giustizia. Ed allora io mi chiedo perché, se invece che 4 oggetti d'oro l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante. Il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella, secondo me è umiliare una donna venire qui a dire non è né una puttana né niente, una donna ha diritto di essere quello che vuole.
Ok, ecco, parole molto significative e molto forti, che penso che veramente fanno un effetto, un bel effetto a tutti, uomini e donne che ascoltino. E il giudice quindi era Tina Lagostena Bassi, che è stata la grande giudice.
Sì, lei era l'accusatrice in realtà, lei era l'avvocata della ragazza, per cui lei infatti a un certo punto dice anche: io non sono qua per difendere Fiorella, io sono qua per accusare, quindi io non difenderò lei. Cioè, e poi adesso ovviamente questi erano degli estratti molto brevi, il video è insomma. Ci sono anche tante altre parti molto interessanti, però sì, questo è proprio un esempio, proprio secondo me proprio un distillato di tutti quegli atteggiamenti mentali di cui stiamo parlando, proprio dell'abitudine ad attribuire la colpa parzialmente o totalmente alla vittima in questo caso. Quindi se la vittima fosse stata a casa, se si fosse vestita nel modo giusto, se non avesse bevuto, se non avesse adottato una serie di comportamenti, non sarebbe successo. Quindi è un po' quello che succede anche oggi quando si cerca di educare le donne fondamentalmente a non essere stuprate, piuttosto che spostare l'attenzione sulla mentalità che porta gli uomini a stuprare, sull'educare e quindi smantellare pezzo per pezzo proprio quella diciamo modello di mascolinità tossica che porta poi gli uomini ad adottare questi atteggiamenti di sopraffazione, di aggressione nei confronti delle donne, anche soltanto con una parola per strada, anche soltanto con un complimento. Ovviamente non voglio dire che è la stessa cosa, sono due cose molto diverse, ci sono molti livelli di fastidiosità, di attenzione maschile prima di arrivare alla violenza sessuale vera e propria. Però quello che volevo far capire è che alla base c'è lo stesso tipo di mentalità e lo stesso tipo di modo di essere uomini. Quindi questo, ripeto, è un argomento veramente molto molto vasto. Sarebbe molto bello anche secondo me che ci fossero degli uomini a parlare agli uomini di queste cose, e ci sono, perché poi infatti magari nei consigli di approfondimento lo diciamo, ci sono in realtà tantissimi collettivi, progetti, autori, uomini o progetti appunto nati dall'iniziativa di uomini che vogliono proprio creare degli spazi di riflessione per gli uomini, che vogliono mettere in discussione appunto il modo in cui la società patriarcale ha influito anche su di loro, quindi in cui l'identità maschile si costruisce all'interno di questa società che ci tiene prigionieri di ruoli e di stereotipi di genere allo stesso modo, tanto gli uomini quanto le donne, quindi che è dannosa per entrambi. E, ecco, insomma, questo.
Io soltanto una considerazione su questo audio che abbiamo ascoltato. Vedevo gli occhi sgranati di Cinzia, perché ci sono dei tratti che sono veramente inquietanti, sì. E non saprei fare una classifica delle frasi più inquietanti, a partire, vabbè, dalla madre, la prima che abbiamo sentito è la madre che difende il figlio e dice che non ha fatto niente di male, ma fra le parole dell'avvocato che ha parlato, di cui non conosco il nome, che probabilmente sarà anche morto e me lo auguro, in cui parla, no, prima della ragazza e poi a un certo punto cambia e dice della femmina, cioè usa proprio della femmina, che è anche adatto all'animale, cioè certo. non è un caso che usa della femmina. Ecco, io volevo, fra tutte le cose, fra tutte le, in qualche maniera, le ritorsioni dello stomaco, questo ma la metterei al primo posto, non so voi.
Dice anche: avete voluto scimmiottare l'uomo.
Scimmiottare l'uomo. Scimmiottare l'uomo. Sì, sì, veramente. E poi anche quella del caminetto, che dice del caminetto,
sì,
anche
di stare al caminetto invece di uscire, se la teneva al caminetto vicino al caminetto,
ecco, non succedeva niente, certo, esatto. Se non esci di casa non ti succede
e
niente.
Quindi potremmo anche mandare la canzone.
Sì, allora adesso ascoltiamo velocemente questa, dobbiamo sfumarla per questioni di tempo, perché il discorso è interessante e quindi ci sta prendendo
allora,
tante
aspetta,
parole
sì sì sì
e abbiamo infatti gli amici di Roba Casa che stanno aspettando il cambio
Abbiamo
di microfono
sforato.
E ascoltiamo brevemente qualche minuto, qualche inizio di una canzone di Tori Amos, cantatrice americana, Me and a Gun, e ricordiamo che tutte queste canzoni sono delle espressioni artistiche di donne che hanno subito violenza e l'hanno tradotta poi in canzone.
I wrote this song after seeing the movie Thelma and Louise, which brought something back that happened to me quite a few years ago. It's called Me and a Gun. Five a.m. Friday morning, Thursday night, far from sleep, I'm still up and driving, can't go home, obviously. So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live, and I wanna live. Got a full tank and some chips. Was me and a gun and a man on my back, and I sang holy, holy, as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore slinky red thing, does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? Me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And I know what this means. Me and Jesus, a few years back, used to hang, and he said, it's your choice, babe. Just remember, I don't think you'll be back. in 3 days' time, so you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach, a Fred Seville? Me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Do you know, care?
Abbiamo fatto ascoltare adesso l'audio di una performance che è stata fatta qualche anno fa in Sud America, ma che è girata anche un po' per tutto il mondo, in cui gruppi di donne facevano questo flash mob, in cui urlavano tutte insieme, danzando tutte a ritmo, e la colpa non è mia, di dove stavo, di come vestivo, chi violenta, il violentatore sei tu. E ribadiscono: il violentatore sei tu. E con questo flash mob di qualche anno fa passiamo adesso a un'altra iniziativa collettiva che ha riempito una piazza importante sabato scorso. E ad Ancona è stata fatta una manifestazione nazionale organizzata da Non Una di Meno, e questa manifestazione è stata molto, molto partecipata per un motivo particolare. Ascoltiamo adesso al telefono, abbiamo una cara amica che è Dolores Rossetti. È un'attivista della rete femminista delle Marche, molto più di 194. È stata presente in questa importante manifestazione. Adesso ci facciamo raccontare qualcosa. Ciao Dolores.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera Dolores. Grazie intanto di essere presente telefonicamente alla nostra trasmissione. E ti vengo subito a chiedere: ma una manifestazione nazionale ad Ancona? Com'è che è stata fatta questa manifestazione così importante proprio nelle Marche?
Ma dunque, la manifestazione è stata convocata in Ancona da Non Una di Meno, e quindi una manifestazione nazionale con lo slogan "Interruzione volontaria di patriarcato per l'aborto libero, sicuro e gratuito". E perché? Perché adesso e qui, perché è da tempo che il diritto all'aborto è sotto attacco in tutta Italia, ma principalmente anche nella nostra regione, nell'Abruzzo, nell'Umbria, nel Veneto, nel Piemonte. L'attacco alla legge 194 del 78 è stato portato da parecchio tempo attraverso delle politiche regionali di riduzione dell'accesso all'IPG, all'interruzione volontaria di gravidanza, e sono state politiche regionali che hanno tollerato l'obiezione di coscienza di struttura. E quindi ci sono ospedali dove al 100% tutti i ginecologi e le ginecologhe sono obiettori di coscienza. Inoltre si è visto che sono state varate proposte di legge nelle Marche che prevedono l'accesso nei consultori pubblici ad associazioni antiabortiste, cosiddette provita, e soprattutto vengono massicciamente finanziate proprio queste associazioni a scapito dello smantellamento dei consultori familiari stessi, che sono stati negli anni depauperati dei servizi e quindi dei finanziamenti e di tutte le attrezzature. Quindi il tema del diritto all'aborto e all'applicazione della legge 194 è al centro di tutto l'attivismo delle Marche, e noi ne siamo una parte come rete femminista molto più di 194 fin da quando ci siamo costituite come rete, proprio perché confronto lo scontro con la regione si è articolato negli anni, e noi ad esempio l'8 marzo 2022 abbiamo inviato una diffida alla regione Marche, che però non si è mai degnata di risponderci, e quest'anno abbiamo avuto incontri con funzionari regionali per portare le nostre rivendicazioni e le nostre richieste. Abbiamo anche fatto un'audizione presso la 4ª Commissione Consiliare Sanità, presentando appunto quello che noi chiediamo per tutte le donne e le persone gestanti. e per l'applicazione delle linee guida ministeriali sulla somministrazione della pillola abortiva, la RU486, per ripristinare servizi molto molto importanti per la salute delle donne e di tutte le persone all'interno dei consultori. Per questo noi, come nella Regione Marche, ci siamo trovate quest'anno addirittura a un peggioramento, in quanto la Regione non ha rinnovato le convenzioni per l'effettuazione della IPG con due centri molto importanti come l'AIED di Ascoli Piceno e Villegia di Ancona. Quindi ci siamo collegati anche con le altre reti del Piemonte, dell'Umbria, con i collettivi dell'Abruzzo. E il fatto che le donne nella Regione Marche siano sempre di più costrette ad andare in altre regioni per l'IVG ha fatto sì che questa situazione della nostra regione ne ha fatto un simbolo. Ecco perché la manifestazione è stata fatta in Ancona, per la prima volta una manifestazione nazionale, proprio per questo.
Molto chiaro infatti, Dolores, e tra l'altro Belle Buone Lingue si è già occupata in due puntate di questo argomento e il nostro pubblico conosce bene la questione e la ribadiamo perché è veramente molto importante. E abbiamo visto sui social che la manifestazione è stata molto colorata e molto, molto partecipata. Ci puoi dire, così anche per curiosità, qualche slogan che è uscito da questa manifestazione?
Sì, dunque la manifestazione era piena di colori, di musica, di tanta energia positiva, tanta voglia di combattere per i diritti di tutte, tutti e tutto. Gli slogan ce n'erano moltissimi, molto ironici alcuni, e quelli che mi ricordo meglio ve ne dico alcuni, insomma. Ma quale Stato, ma quale Dio, sul mio corpo decido io. Fuori la Chiesa dalle nostre mutande. La regione arretra, le donne avanzano. Mio il corpo, mia la scelta. Abortiamo il patriarcato. E poi voi pro vita, noi pro vibra.
È simpatico veramente. Ascolta Dolores, ti faccio un'ultima domanda a cui rispondere in maniera velocissima perché siamo veramente sul finale della puntata. E tu hai tanta esperienza in fatto di attivismo e di militanza femminista, e come la vedi questa manifestazione nel 2023, proprio situata nel nostro presente?
Ma guarda, tutte le persone, le associazioni, le reti, i sindacati, tutti quelli che hanno partecipato alla manifestazione di sabato hanno ricevuto una carica di energia positiva, e quindi l'impegno che è stato messo per organizzarla, per partecipare, ci ha ripagato tutti quanti. Ma è stata importante e sarà importante, io penso e spero, perché c'erano tantissime giovani e giovanissime, e poi perché questa manifestazione ha fatto capire alle persone che anche se le Marche da tempo hanno preso questa terribile strada di negazione del diritto all'aborto, ci sono associazioni, appunto reti come la nostra, collettivi, partiti che si muovono per lottare, sono attivi e resistenti contro il sistema patriarcale. Quindi noi facciamo sapere a tutti, cerchiamo di far sapere a tutti che ci siamo, che resisteremo e che lotteremo sempre di più per difendere non solo il diritto all'aborto, ma anche tutti gli altri diritti e la salute delle donne e di tutte le persone.
Grazie Dolores, grazie. Belle Buone Lingue sarà sempre un amplificatore per la tua associazione e per tutte le donne che hanno molto da dire e da dichiarare. E ti ringraziamo tantissimo Dolores.
Grazie,
e sappiamo che ci stai sentendo, quindi continua ad ascoltarci e spero di sentirti presto in un'altra occasione. Grazie Dolores, sì. Ciao.
Ciao Dolores.
Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao.
Era Dolores Rossetti della Rete Femminista Marche, molto più di 194.
Adesso ripassiamo la palla a Michela, che ci dà qualche spunto ancora di riflessione e ci avviamo verso le conclusioni.
Ok, faccio veloce, ne do un paio, poi se c'è tempo vediamo. Comunque allora, volevo consigliare, per quanto riguarda il tema appunto dell'autocoscienza maschile, dei progetti dedicati agli uomini che vogliono approfondire, mettersi magari in discussione, io ho scovato questo collettivo Mica Macho,
che è appunto un progetto collettivo che si definisce in questo modo: uno spazio per tutti gli uomini stanchi della virilità macista che vogliono vivere modi nuovi e diversi di essere maschi. Quindi è un progetto che offre spazi appunto di discussione su tematiche legate alla sessualità, alla mascolinità, all'affettività e anche proprio gruppi di discussione e di autocoscienza, quindi molto, molto interessante. E poi per quanto riguarda invece la cultura dello stupro vera e propria, quindi chi volesse approfondire questa tematica, io consiglio di fare una ricerca su Spotify prima di tutto, proprio scrivendo cultura dello stupro, e ci sono tantissimi podcast e tantissimi episodi specifici che approfondiscono l'argomento. In particolare volevo segnalare questo podcast che si chiama In equilibrio sulla vita, tenuto da due ragazze che approfondiscono tematiche di antropologia in generale, però sì, soffermandosi molto su tematiche femministe, e la puntata del 22 giugno del 2022 è sulla cultura dello stupro ed è molto bella perché loro sono veramente brave, secondo me, a rendere l'enorme complessità dell'argomento, quindi affrontando anche tutto l'aspetto educativo in modo molto approfondito. Loro sono entrambe mamme, per cui anche tutto proprio l'aspetto dell'educazione, insomma, esatto, quindi di come, insomma, aiutare i bambini e i ragazzi anche ad approcciarsi alla sessualità e all'affettività in modo più sano, maschi e femmine, quindi senza distinzione, sì.
E quindi come possiamo finire? Una conclusione per questa puntata, che poi sarebbe appunto da parlarne ancora, magari lo rifaremo ancora.
Da riprenderla per la nuova stagione.
C'è una frase che mi ha colpito tanto durante la preparazione di questa puntata, una frase che hai usato, il territorio a disposizione, quando parlavamo del corpo della donna. Vogliamo concludere con questo senso di questa frase?
Sì, il territorio della donna è a disposizione dell'uomo, perché appunto storicamente la donna è, il corpo della donna è sempre stato a disposizione dell'uomo, dei desideri maschili, cioè proprio stato territorio su cui l'uomo poteva avanzare i propri diritti di conquista, e questo anche in ambito bellico appunto, infatti per quanto riguarda proprio lo stupro nel dettaglio, cioè lo stupro di guerra è sempre andato di pari passo alla conquista dei territori, quindi in questo senso il conquistare la donna equivale a sottomettere il nemico, cioè attraverso la donna si sottomette il nemico, comunque si afferma la propria superiorità. Quindi ecco, diciamo, la conclusione può essere un invito a informarsi, ad approfondire, e per tutti, sia per gli uomini che per le donne, e a diventare femministi tutti quanti. Ad essere bene, tutti più femministi.
Benissimo.
Sì. Tutti e tutte.
Le parole finali proprio le affidiamo alla poesia, pescatrice di perle Cinzia Bracchetti, che ci legge una poesia di Patrizia Cavalli.
Così schiava, che roba, così barbaramente schiava, e dai, così ridicolmente schiava, ma insomma, che cosa sono io? Meccanica, legata, ubbidiente, in schiavitù biologica e credente. Basta, scivolo nel sonno. Qui comincia il mio libero arbitrio, qui tocca a me decidere che cosa mi accadrà, come sarò, quali parole dire nel sogno che mi assegno.
Bellissima, grazie. Cinzia, grazie mille. E io penso che a questo punto, sulle note dell'ultima canzone, che è Still I Rise di Maya Angelou, sicuramente la pronuncia non è corretta, e ci avviamo a ringraziare e a salutare i nostri ospiti, e il nostro pubblico. E non so, Vale, vuoi annunciare L'ultima puntata?
Allora, sì, l'ultima puntata sarà lunedì 29 maggio e abbiamo due graditi ritorni perché si parlerà, si farà un aggiornamento sulla situazione in Iran, quindi ci sarà la nostra Anahita con altre amiche persiane che ci racconteranno come sta andando la protesta e come si sono evolute le cose dalla puntata che abbiamo fatto in ottobre ad adesso, e poi avremo con noi Serena Cavalletti, che è la nostra madrina, che tornerà e ha aperto con la puntata numero 0 e chiuderà con la puntata. Quindi vi aspettiamo il 29 maggio e per adesso vi salutiamo e passiamo il microfono agli amici di Roba a Caso, che vediamo che stanno qua, c'è Patrizia, Marco e Poldo che stanno aspettando, quindi rimanete su Radio Sverso perché adesso c'è un'altra trasmissione interessante e divertente.
You may write me down in history.
You may write me down in history.
With your bitter twisted lies.
With your bitter twisted lies.
You may trod me.
You may trod me.
In the very dirt.
In the very dirt.
But still like dust.
But still like dust.
Alright.
Does my sassy name upset you? Why are you beset with gloom?
Why are you beset with gloom?
Cause I walk like I've got all wells. I'm thinking about living wrong.
Just like moon.
Just like moon, and like sun,
and like sun,
with a certainty,
with the certainty
of time,
just like
just
hope,
just like hope,
springing high,
springing high. Still I rise.
Did you want to see me broke?
Did you wanna see me broken?
Bowed head
and lowered
eyes.
Shoulders falling down like teardrops. Weakened
by my soulful pride.
Does my heart hit this for you? Don't you take it awful hard.
Don't take it awful hard.
Cause I never think I've got gold mines digging in my leg.
You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes.
You
may kill me with your hatefulness. But still, like life, I'll rise.
Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs?
I rise.
Of history's shame.
I'll rise.
From a past that's rooted in pain.
I'll rise.
Ocean leaving wild.
I'll rise.
All in the swirl and I'm bearing the tide.
I'll rise.
Me hundreds of spirit feet. Into a daybreak that's wondrously clear.
Bringing the gifts that my ancestors gave.
I'll rise.
I am the hope and the dream of the slave.
Still I rise.
Come back around.